Con questo contributo vorrei mettere in luce la musica di Nietzsche. Penso che sia piuttosto superfluo fare una piccola presentazione biografica di uno dei capisaldi della filosofia contemporanea. In ogni caso, Friedrich Nietzsche è un filosofo tedesco, vissuto tra il 1844 e il 1900, che ha segnato la storia del pensiero occidentale, ma si potrebbe dire quindi ormai in questa epoca globale il pensiero mondiale, come pochi pensatori hanno fatto. Indubbiamente, questo è un video che non ha nessuna intenzione di tracciare un bilancio filosofico, anche perché come si potrebbe questi pochi minuti creare sintesi abborracciate, biografie che potrebbero andare bene per una quinta elementare, insomma, ma non è questo l'obiettivo di questi miei contributi, sicché rimando chi voglia approfondire la biografia o il pensiero filosofico di Nietzsche, rimando appunto allo studio delle sue opere, e sconsiglio vivamente di studiare sui manuali scolastici la figura di questo compositore e soprattutto filosofo, che è indubbiamente stato travisato sia da parte di interpreti e filosofi di destra che di interpreti e filosofi di sinistra. E quindi questo ha nuociuto gravemente, diciamo, alla comprensione del pensiero di questo gigante, che però è stato frainteso. Ovviamente è stato frainteso in primo luogo dalla sorella, poi l'interpretazione della sorella è stata fatta propria dalla ideologia nazista, con esiti proprio totalmente infausti, proprio anche per la comprensione di quello che Nietzsche voleva sostenere. Si è detto per inciso che Nietzsche era un pensatore che odiava l'antisemitismo, era un pensatore che odiava il nazionalismo e anche il socialismo. Quindi non si capisce bene come possa essere considerato il precursore da qualcuno. Per fortuna sono sempre meno il precursore appunto del nazionalsocialismo. Totalmente agli antipodi di una visione nazista è la sua visione dell'oltreuomo, che è stato malamente tradotto con superuomo, il quale in ogni caso non ha nessuna connotazione razziale, e il superuomo non ha, o meglio sarebbe dire oltreuomo, non ha nessuna connotazione di quella ibris che è stata poi fatta propria dai nazisti. Cos'è l'ibris? L'ibris è quella sorta di orgoglio sconfinato che cade nella presunzione, che cade nell'autoesaltazione e che conduce invariabilmente il fato del protagonista, tragico, a un destino crudele e ad un epilogo appunto tragico. Ma non è il caso del superuomo nicciano, il quale è una figura che in primo luogo e soprattutto fa dono di sé. E quindi la figura di Nietzsche è stata ampiamente rivalutata da tutta una serie di pensatori contemporanei. Ricordo l'interpretazione e la lettura molto condivisibile di Massimo Cacciari e una lettura che può essere interessante come quella di Gianni Vattimo. In ogni caso, queste interpretazioni contemporanee recenti mettono Nietzsche in una dimensione più vicina a quello che effettivamente è il suo pensiero. Del resto basterebbe leggere le opere, eh? Non è che ci voglia molto in questo senso per rendersi conto quanto l'immagine manualistica, per l'appunto mediata da esegesi ideologiche, come le visioni di destra e la visione di sinistra, siano totalmente in errore nel descrivere questo filosofo. Ciò detto, in sede introduttiva, per cui rimando sempre alla lettura delle opere e invito a diffidare il più possibile di quelle sintesi manualistiche o scolastiche che purtroppo sono ancora presenti e che distorcono indubbiamente nella loro grande maggioranza il pensiero di questo filosofo. Invito quindi tutti a leggere direttamente i testi per poter rendersi conto di quanto l'immagine di Nietzsche sia stata fatta oggetto di un grande equivoco nel Novecento e quindi abbia bisogno di essere riscoperta. La musica di Nietzsche sembra testimoniare questo animo molto sensibile, totalmente agli antipodi da qualsiasi visione, potremmo dire, no? Usando un termine mediatico che a me non piace, ma questa visione machista dell'uomo superiore che era totalmente agli antipodi della visione di Nietzsche, il quale sappiamo benissimo che era uomo morigerato, ha vissuto castamente la sua esistenza e anche era soprannominato, si sa, il Santo di Torino. Questo a testimoniare proprio la sua dirittura morale, uomo astemio, non beveva, insomma, una figura totalmente agli antipodi di quella visione appunto supero mistica, deteriore però, che è frutto di una interpretazione totalmente sbagliata e di un travisamento gigantesco del suo pensiero. Ciò detto, la sua musica pianistica, la sua musica vocale, sembra un'ulteriore prova, testimonianza della veridicità di quello che ho affermato fino ad ora. È una musica estremamente interessante, audace, che porta alla ribalta alcune sperimentazioni armoniche che sembrano genialmente anticipatrici di tutta una linea musicale che sarà portata avanti dalle avanguardie del Novecento, E quindi, in questo senso, appare un compositore indubbiamente geniale, però sottovalutato. Egli ebbe la sventura di imbattersi in critici che furono molto malevoli con lui e che non compresero assolutamente la qualità del suo lavoro di compositore. Oggi un'analisi equanime e spassionata della sua musica porta ad esprimere un giudizio musicologico, per quel che mi riguarda almeno, molto positivo per quel che riguarda la qualità dei suoi lavori. Indubbiamente un uomo molto ispirato che purtroppo ci ha lasciato poche testimonianze della sua arte musicale. Indubbiamente in questo fatto possono esserci diverse ragioni, che però indubbiamente creano una sorta di vuoto nell'ascoltatore contemporaneo, il quale vorrebbe poter anche ascoltare di più di questo autore, e invece purtroppo la sua produzione, diciamo, nell'ambito di un minutaggio molto molto approssimativo, si traduce all'incirca in un'ora di musica pianistica, poco più di un'ora di musica pianistica. Poi ci sono alcune opere a quattro mani, e sempre per pianoforte, c'è cioè altra poca musica vocale, insomma. In questo senso non fu un compositore prolifico, ma ebbe anche le sue ragioni. Del resto, non dimentichiamo che un compositore acclamato come professionista, come geniale, indubbiamente lo è, come geniale musicista, cioè Frédéric Chopin, si aggira intorno alle 10-11 ore di musica complessiva, che non sono comunque tante. In ogni caso, l'ascito di Nietzsche come compositore è un lascito compiuto. Dimostra di avere uno stile molto personale, molto elaborato, e lascia delle testimonianze che hanno una loro coerenza, lascia della musica che ha una sua sostanza e ha una sua vitalità ancora oggi, ed è indubbiamente ispirata da una singolarità del carattere, della sua misura musicale, che è molto molto notevole da considerare. Indubbiamente sul destino e sull'opera di Nietzsche, compositore, gravano dei giudizi che sono giudizi, per usare un eufemismo, poco lusinghieri. In realtà sono giudizi che distorcono, anche in questo caso, la reale capacità di Nietzsche come compositore, che non è affatto un dilettante e che non è affatto quel personaggio privo di conoscenze tecniche musicali di cui ormai si è creato purtroppo l'immagine. Stiamo parlando di un compositore che fin dall'inizio da piccolino, ricevette lezioni di pianoforte, sviluppò una sua tecnica dunque. Come esecutore, le testimonianze sono piuttosto concordi e univoche nell'affermare che fosse molto bravo. Come compositore, rimane il giudizio nero su bianco, scritto, di un celebre all'epoca direttore d'orchestra, amico di Richard Wagner, un certo Hans von Bülow, che gli scrisse cose veramente poco carine, sempre per usare un eufemismo, in una lettera di risposta ad una sua composizione che Nietzsche aveva presentato, la Meditazione sul Manfred. Meditazione sul Manfred che è rimasta fino ad oggi, e si può anche ascoltare, insomma, su YouTube per chi lo volesse. Musica estremamente interessante, estremamente sperimentale, che mette in luce anche un'anima tormentata, come era indubbiamente quella di Nietzsche, un'anima sensibile e aperta al futuro, curiosa, piena di contrasti, piena di emozioni, di sentimenti. Del resto, come non descrivere in questo modo un filosofo che si richiama a Dioniso? Ecco proprio l'espressione del dionisiaco, di questo furore di ispirazione che porta anche allo scardinamento del tessuto di norme e vincoli del ben comporre, che sono solitamente fatti propri da una visione accademica e scontata e banale della musica. Ecco, la risposta di Hans von Bülow in questo senso è paradigmatica. E l'esegesi e la critica della sua musica è impietosa. Ora io vorrei leggere qualche estratto. La sua meditazione sul Manfred è di una estrema stravaganza fantastica, la cosa più sgradevole e antimusicale che da gran tempo mi sia capitata sotto gli occhi tra le annotazioni su carta da musica. A parte l'interesse psicologico, dato che nel suo febbrile componimento musicale, accanto a tutti gli smarrimenti, si avverte uno spirito inconsueto e distinto, la sua meditazione dal punto di vista musicale ha lo stesso valore di un delitto nel mondo morale. D'altronde, ella stessa ha definito la sua musica orribile, e in effetti lo è, e certo in modo più orribile di quanto creda. Dannosa per lei stesso, che non avrebbe potuto ammazzare in modo peggiore anche un eventuale eccesso di ozio, che stuprando euterpe in tal maniera. Come si vede, sono parole piuttosto pesanti e che mettono in luce, in ogni caso, un visione ormai datata per quel che riguarda appunto il giudizio musicale, compositivo, che indubbiamente sopravvive ancora in contesti accademici o paraaccademici nell'ambito della musica colta oggi. Per l'appunto questo passaggio mette in luce la visione di Fonbulo, che consiste nell'enfatizzare in qualche modo degli elementi che sono a suo giudizio dei veri e propri errori, tanto è vero che appunto parla addirittura di un delitto nei confronti della musica. Ecco, lo stesso Von Bulow non so come potrebbe aver reagito di fronte a una composizione di Schoenberg o di Webern. In ogni caso, i tempi non erano maturi per sperimentazioni di questo genere, e però è utile in questo senso proprio mettere in luce il fatto che la composizione di Nietzsche, questa meditazione sul Manfred, è indubbiamente un punto importante nell'ambito dello sviluppo del linguaggio musicale, anche se indubbiamente si può affermare che non abbia avuto nessuna influenza immediata nell'ambito delle sperimentazioni musicali, ma che in ogni caso guarda al futuro e questa furia di espressione che indubbiamente si sente in questi registri bassi della tastiera del pianoforte, che vengono continuamente presi in causa con degli effetti di tremolo, eccetera, eccetera, e con questo flusso musicale ininterrotto che crea proprio delle zone d'ombra, direi, che esprimono tra l'altro molto bene l'idea dionisiaca della musica nietzschiana e questo suo furore di ispirazione indubbiamente non mediato da regole accademiche, dal conformarsi alle regole accademiche, non mediato da uno sforzo di pulizia formale che evidentemente a Nietzsche non interessava, o comunque di cui Nietzsche non dimostrava di aver sott'occhio, no? In questo senso. E proprio in questa dimensione invece di sperimentazione, di voluto o non voluto ignorare determinate prescrizioni, sta indubbiamente la forza e il grande valore della composizione di Nietzsche. In questo senso, quindi, invito tutti ad ascoltarla e poi ad esprimere un giudizio. Però si potrà constatare, senza ombra di dubbio, la grande forza comunicativa e anche la grande originalità. Del resto contestata nemmeno da Bulow, perfino in questa critica feroce non emerge però una sottovalutazione dell'aspetto creativo della partitura di Nietzsche. Von Bulow, in un altro passaggio che ora qui non voglio leggere per non appesantire ulteriormente, no? Questo mio contributo, ecco, però parla di un flusso musicale che indubbiamente è originale. E quindi, in questo senso, il carattere eterodosso della musica di Nietzsche colpisce perfino Von Bulow. Però Le esternazioni di von Bülow non sono condivisibili laddove egli interpreti questo scompaginamento del linguaggio e delle armonie e della forma come un atto di insipienza. Ora, sulla base di quello che noi sappiamo sulla formazione musicale di Nietzsche, può essere dato quasi per certo che egli indubbiamente ebbe una cultura musicale in grado di permettergli di cogliere eventuali dissonanze, eventuali scorrettezze da un punto di vista del linguaggio dell'epoca. E quindi indubbiamente tali raggiungimenti sono da considerarsi cercati, voluti proprio nella loro valenza di ribellione dionisiaca rispetto ad una forzatura apollinea che implica il rispetto di tutte queste regole accademiche del ben comporre, del ben suonare, eccetera, eccetera. In questo senso, quindi, quello che Nietzsche propone è perfettamente in linea con la sua filosofia e la sua musica, infatti, è perfettamente in linea con la sua filosofia. Tanto è vero che una delle sue opere maggiori, forse il suo capolavoro musicale, è veramente sublime. Consiglio a tutti di ascoltarlo. Si chiama Hymnus an das Leben, si tratta di una rielaborazione per coro orchestra di un'originale composizione pianistica che si chiama in origine Hymnus an die Freundschaft. E che comunque, diciamo, mette in luce proprio la grande capacità compositiva e anche il grande estro di questo compositore, che perlomeno in questo caso dimostra non solo un'ispirazione altissima, ma anche una conoscenza della tecnica compositiva veramente notevole. Insomma, si tratta a tutti gli effetti di un capolavoro e anche nel Lecce Homo si parla di questa composizione, la si elogia e comunque risulta utile constatare appunto quanto Nietzsche stesso considerasse questa musica, questo brano, come di essenziale importanza per comprendere la sua filosofia. E anche in questo egli aveva ragione, perché ad un ascoltatore che abbia familiarizzato con la lettura delle opere di Nietzsche, questo inno indubbiamente comunica questo spirito, questo abbandono alla vita, questo dire di sì all'esistente, che è uno dei pilastri del pensiero di Zarathustra, della dottrina di Zarathustra. Quindi, in questo senso, tra musica e filosofia appare esserci un legame profondissimo che rende indubbiamente Nietzsche un personaggio a tutto tondo, non solo della cultura europea, ma anche dell'arte europea e dunque mondiale. Si tratta quindi a questo punto di, brevemente, poi ovviamente chi volesse approfondire questi argomenti è tenuto forse in primo luogo ad ascoltare la musica. Poi in secondo luogo a leggersi un po' dell'epistolario, insomma, con Wagner, con von Bulow, eccetera, e in terzo luogo ad approfondire la questione, magari leggendosi anche Ecce Homo, l'ultima opera di Nietzsche, che contiene già tracce della sua follia, e che comunque però è una buona testimonianza della sua del suo rapporto anche con Wagner, con la musica e anche con il suo lascito compositivo. È un compositore che indubbiamente deve essere rivalutato, e questo accadrà sicuramente anche in virtù proprio della sua musica.